Buongiorno a tutte, buongiorno a tutto. Torniamo in onda su 105.250 con Ricongiunzioni, la vostra trasmissione che parla di cura, antipsichiatria e critica dei sistemi biomedici. Oggi torniamo a parlare di antipsichiatria, lo facciamo questa volta però con una trasmissione che va in onda registrata, infatti adesso mi ritrovo nel passato, nel vostro passato, qualche giorno prima che questa trasmissione vada in onda, e quindi non potrete scriverci dei messaggini, ma vi ricordo comunque che rimaniamo sempre disponibili a ricongiunzioni@anche.no e sul gruppo Telegram Ricongiunzioni, da pochissimo anche su Instagram alla pagina ricongiunzioni_blackout. Nella puntata di oggi, come dicevo, proveremo a rimanere in continuità con la rubrica antipsichiatrica che, insomma, ormai portiamo avanti da un po' di tempo, ma nell'ultimo periodo si è infittita parecchio. Se risalite all'archivio dei podcast di Ricongiunzioni, infatti vedrete che dopo la puntata di quasi un mese e mezzo fa, Appunti antipsichiatrici, in cui c'è una bellissima intervista ad un compagno che ora si trova recluso, che salutiamo, e da lì in poi abbiamo iniziato, insomma, a occuparci più specificatamente di antipsichiatria, soprattutto per quanto riguarda il profilo che interseca la psichiatria e i sistemi repressivi, quali per esempio il carcere, i CPR, ma anche le stesse strutture psichiatriche. In parallelo, oltre a questa bellissima trasmissione che stiamo facendo Ricongiunzioni ormai da quasi 2 anni, e stiamo anche proponendo degli eventi in presenza. Non so se siete riuscito a seguirli, ma ci stiamo trovando ogni tanto al Mezcal per fare queste punte che abbiamo chiamato autodifesa antipsichiatrica. Il mese scorso abbiamo inaugurato questo ciclo di incontri per i quali finora ne prevederemo più o meno 4 o 5, e il primo incontro ha riguardato le strutture psichiatriche, quindi dove si trova la psichiatria sul territorio, come funziona sostanzialmente la psichiatria oggi nel 2024 e qual è l'eredità della legge 180. La domanda cardine era sostanzialmente: dove sono finiti i manicomi? I manicomi esistono ancora oppure no? E nel caso malaugurato, che vi anticipo purtroppo è un po' così, dove si trovano i nuovi manicomi? Dopo questa prima punta, appunto, al Mezcal sull'autodifesa antipsichiatrica che riguardava le strutture psichiatriche territoriali e la legge 180, abbiamo fatto un secondo incontro, sempre al Mezcal, che riguardava invece il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Abbiamo condiviso questa giornata assieme ai compagni e le compagne del collettivo Antonin Artaud e niente, è stata una bellissima giornata e spero, insomma, nel prossimo periodo di fare una puntata dedicata anche a questo incontro. Mi raccomando, rimanete sintonizzate sulle nostre frequenze per seguire la puntata di oggi, ma soprattutto per rimanere aggiornate su quando saranno le prossime volte di questo ciclo di autodifesa antipsichiatrica. Infatti ne prevediamo sicuramente un terzo che riguarderà gli psicofarmaci e lo scalaggio, un quarto che riguarderà carcere, CPR e psichiatria, e chi può dire forse un quinto e un sesto, che ancora non vi posso spoilerare. Ma insomma, veniamo alla puntata di oggi. Oggi quindi cerchiamo di riprendere un po' le fila rispetto a ciò che ci siamo già detti su queste frequenze e ciò che abbiamo detto durante appunto questo primo incontro del ciclo di autodifesa antipsichiatrica. Come vi anticipavo poco fa, per ricongiunzioni, diciamo, rimane una tematica, direi, assolutamente centrale, quella che riguarda il movimento Basaglia. Quindi riuscire a capire che cosa è successo dopo il grande successo del movimento Basaglia in Italia, che a livello mainstream, a livello, diciamo, di narrazione più popolare viene riconosciuto e vede la sua celebrazione nella legge dall'omonimo nome, quindi nella legge Basaglia 180 del 1978. Ora, siccome forse l'avrete già capito se siete delle ascoltatrici e degli ascoltatori assidui di ricongiunzioni, ovviamente noi dobbiamo sempre rompere qualsiasi tipo di gonade possibile. Quindi sostanzialmente abbiamo da ridire anche su Basaglia. Ciò che abbiamo da ridire non è tanto rispetto al povero Franco Basaglia, che pace l'anima sua, insomma, sicuramente ce l'aveva messa tutta assieme a tutti i compagni e le compagne che spesso vengono un po' invisibilizzati dietro di lui, per riuscire, insomma, a migliorare la condizione detentiva delle persone che si ritrovavano in manicomi. Quello che, insomma, però per noi è abbastanza problematico e deve essere in qualche modo sollevato è tutto quello che riguarda appunto proprio la lotta antipsichiatrica che si stava muovendo in quel periodo, perché appunto ricordiamoci che nel 1978 con la legge Basaglia, la legge numero 180, e di fatto si vede un po' la conclusione di tutto ciò che però era un fermento di movimento legato anche agli anni 70, quindi ai movimenti studenteschi e ai movimenti operai che lavoravano in quel periodo. E però molto spesso ciò che capita quando si parla di antipsichiatria è che si riconduce tutto alla legge Basaglia, come se un movimento politico, sociale e insomma che ha fatto dell'importantissima critica antipsichiatrica fosse riconducibile solamente a una legge. Ovviamente questo sappiamo che non è possibile, anzi molto spesso quando succede una cosa di questo tipo si nasconde qualcosa di occulto dietro e, indovinate un po', proprio anche questo è il caso. Quindi oggi non solo andremo a dire che la legge Basaglia non ci basta, che la legge Basaglia non è una cosa risolutiva e soprattutto che non è vero che i manicomi sono stati completamente chiusi, se non quelli che vengono tradizionalmente considerati i manicomi. Quindi non solo che i manicomi non sono veramente chiusi, ma anche che ci sono molte altre complicanze che sono venute successivamente alla legge Basaglia. Per riuscire a seguire un po' questo discorso, partirei brevemente dandovi un'idea di come si arriva effettivamente alla legge Basaglia e soprattutto per chi di voi non lo sapesse anche, insomma, in che cosa consiste effettivamente la legge Basaglia. Allora, partiamo dal presupposto che nel 1904 in Italia, quindi quando l'Italia era ancora una monarchia, Viene promulgata una legge, detta legge Giolitti, la numero 36 del 1904, che parla appunto di alienazione mentale, quindi sostanzialmente di quello che oggi la psichiatria moderna chiama disturbo mentale. E, a proposito, questa legge è particolarmente importante perché appunto sancisce che cos'è una persona mentalmente alienata, e in particolare la descrive come una persona che è socialmente pericolosa, che è di pubblico scandalo e per questo motivo sostanzialmente deve essere reclusa all'interno di strutture specifiche, quali, vedi, i manicomi. Il 14 aprile del 1978, quindi all'incirca una settantina di anni dopo, e durante appunto tutto questo fermento che era il movimento in Italia, il movimento politico italiano, diciamo, questo movimento si articola anche negli spazi della critica dei sistemi biomedici, e in particolare nel frangente dell'antipsichiatria e di tutto quello che viene riconosciuto come il movimento antimanicomiale. E il 14 aprile 1978 viene proposto un referendum abrogativo. Un referendum abrogativo proposto dal Partito Radicale, che doveva abrogare la legge 36 del 1904, quindi questa legge che sostanzialmente definiva che tutte le persone con sofferenza mentale dovessero essere recluse all'interno delle strutture manicomiali. Ora, quello che accade in questo momento storico è particolarmente importante per capire che cosa viene fatto, come viene cambiato anche un po' di segno il movimento antimanicomiale nel momento in cui entra nelle stanze della politica di palazzo. Perché? Perché dal referendum abrogativo della legge Giolitti, questa proposta si trasforma in una proposta di legge, la legge che conosciamo oggi come la legge Basaglia del 1978, la 180. Attenzione, perché qui c'è un passaggio molto importante. Dal che il referendum abrogativo era proposto sempre da un partito, quindi sempre all'interno del discorso della politica di palazzo, in particolare dai radicali, con la legge Basaglia si passa ad una legge promossa dalla DC, quindi dalla Democrazia Cristiana, in particolare dal senatore Orsini, facente parte del governo Andreotti. Questa cosa è assolutamente importante perché subito dopo la promulgazione della legge 180 vedremo lo stesso Basaglia che, insomma, in diverse interviste dirà di non essere stato effettivamente contento di questa legge, e che soprattutto questa legge è solo un punto di inizio di quello che dovrà essere poi il vero e reale processo di cambiamento dello status quo psichiatrico in Italia. A sfortuna, però, questa legge, la 180, passa alla storia come la legge Basaglia, e direi non solo per sfortuna di Basaglia, ma anche per tutto quello che riguarda il movimento antipsichiatrico, che viene appunto in qualche modo, come la DC è sempre stata brava a fare, viene un po' ovattato e viene messo all'interno di un discorso appunto democristiano. Ma veniamo un po' al dunque. Quando si parla di legge Basaglia, di che cosa si parla? Sicuramente si parla ovviamente della chiusura degli ospedali psichiatrici, quindi della chiusura dei manicomi, e soprattutto all'impossibilità della loro riapertura sul territorio italiano. Poi si parla anche di altri aspetti che riguardano, per esempio, come riuscire a gestire la salute mentale territoriale nel momento in cui gli ospedali psichiatrici non ci sono più. Quindi sostanzialmente, se ci troviamo davanti a una situazione in cui una persona che ha una sofferenza mentale o psicofisica, psicologica, sta molto male, come facciamo a gestire questa situazione senza l'utilizzo degli ospedali psichiatrici? Per questo motivo vengono introdotti alcuni dispositivi medici che dovrebbero essere emergenziali, quali il trattamento sanitario obbligatorio, l'accertamento sanitario obbligatorio e l'SPDC, il servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un aspetto che può sembrare secondario, ma che è un altro degli aspetti centrali che porta la modifica della psichiatria in Italia, conseguente alla legge Basaglia, è il fatto che la psichiatria diventa qualcosa che passa dalle dipendenze della provincia a qualcosa che diventa invece di competenza regionale. Questo ovviamente potrebbe sembrare secondario, ma in realtà è molto importante. È un'informazione che io lascio un po' a voi, perché il discorso sarebbe molto lungo, però intanto la butto un po' nel calderone. E qui arriva l'ultimo punto, l'ultima considerazione che volevo fare specifica rispetto alla legge 180, ovvero il fatto che la legge 180 è una legge che sostituisce al manicomio il territorio. Quindi sostanzialmente, secondo le linee generali di questo piano di legge, quello che doveva succedere è che dal momento che i manicomi e ospedali psichiatrici vengono chiusi come strutture nelle quali vengono messe tutte le persone con sofferenza mentale, e ovviamente non solo, anche persone che erano molto più, non avevano per forza una sofferenza mentale, ma che venivano fatte scomparire all'interno di queste strutture di reclusione, e sostanzialmente dovrebbero essere gestite dal territorio, quindi da una struttura più diffusa, una struttura psichiatrica più diffusa, che è composta da diversi organi, organismi che svolgono funzioni diverse. A proposito di questa cosa, forse non so se vi sarà capitato di sentirlo già, ma colgo l'occasione per dirvelo, forse poi è una cosa che riprendiamo tra poco, ma per esempio lo scrittore psichiatra Cipriani definisce per esempio la trasformazione da manicomio a psichiatria territoriale è un cambiamento, un passaggio da manicomio a terricomio, per sottolineare quanto, nonostante diciamo le idee iniziali del movimento antipsichiatrico e di questa legge, ci fosse l'intenzione appunto di abrogare definitivamente le strutture manicomiali, in realtà poi ci ritroviamo in una realtà dei fatti che ha visto sostituire il manicomio ad altre strutture che rimangono comunque delle strutture pseudomanicomiali, che non sono più un carcere come quello manicomiale, che è una struttura unica, singola e quindi anche in qualche modo attaccabile, criticabile, individuabile. E quindi si passa da un manicomio specifico, chuso, a una diffusione sul territorio di una struttura post-manicomiale. Se abbiamo detto che il 13 maggio 1978 la legge Basaglia viene promulgata, e dobbiamo fare attenzione a quello che c'è scritto sul Gazzettino della Repubblica, ovvero quella sezione del sito della Repubblica dello Stato Italiano, in cui insomma vengono raccolte le leggi. E se noi siamo un po' attenti possiamo vedere che sulla parte alta dello schermo c'è una nota in rosso che dice che questa legge è valida solo fino al momento in cui non sarà approvata la legge sul Servizio Sanitario Nazionale. Legge che viene approvata nel 23 dicembre 1978. È una legge, appunto, la 833 del 1978, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale in Italia, sempre legge ovviamente del governo democristiano. E qui arriva un punto, secondo me, nodale per capire la questione. Quindi davanti a che cosa ci troviamo? Ci troviamo davanti a una situazione in cui la legge 180, di fatto, per come è stata scritta, rimane in vigore per circa 5-6 mesi, quindi come legge a sé stante, che appunto trattava il discorso della chiusura dei manicomi e della sostituzione dei manicomi con alcune pratiche e strutture specifiche. Dopo neanche 6 mesi questa legge viene sostanzialmente dimenticata, perché viene integrata all'interno di una legge più grande che riguarda il sistema sanitario nazionale. In questa legge, nella 833 sul sistema sanitario nazionale, che è ben più ampia della legge 180, in quanto ovviamente scandisce un discorso più ampio che riguarda tutto il sistema sanitario nazionale, vengono dedicati solo 4 articoli a tutto quello che riguarda la salute mentale, in particolare alla chiusura dei manicomi. Quindi è come se in qualche modo nell'arco di 6 mesi la legge 180, la legge Basaglia, non contasse più e venisse in qualche modo inglobata dalla legge 833 del 1978 sul Servizio Sanitario Nazionale. Questo passaggio, che potrebbe sembrare non particolarmente importante, in realtà secondo me è veramente centrale. Ci permette anche di capire come la psichiatria sia diventata, per lo Stato italiano e ovviamente non solo, un problema di carattere sanitario, e quindi non più qualcosa che, come sosteneva Basaglia e tutto il movimento antipsichiatrico, e come anche noi quando parliamo di antipsichiatria sosteniamo, cioè che il problema della salute mentale non è un problema medico, ma riguarda delle condizioni ben più complesse, come quella lavorativa, quella sociale, la possibilità di reinserimenti, i problemi che riguardano il genere, la razza, la classe, insomma tante altre cose. Invece questo passaggio, che astutamente direi fa la Democrazia Cristiana nel 1978, è di prendere la legge Basaglia e metterla all'interno di una legge che riguardava il sistema sanitario nazionale, come a dire: questa legge è una legge di tipo sanitario, non c'entra se non con la salute pubblica. Questo vuol dire lanciare un messaggio molto chiaro a chi sta fuori dalle dinamiche di palazzo, cioè vuol dire semplicemente: guardate che questa cosa riguarda solo la sanità, quindi o siete psichiatri o siete persone che stanno in qualche modo all'interno del mondo sanitario, oppure fatevi i cazzi vostri. Ma non solo, arrivano altre due batoste a dare il colpo di grazia a tutto quello che era stato il movimento antimanicomiale e antipsichiatrico degli anni 70. Ovvero, vabbè, la morte di Basaglia, che in qualche modo, ovviamente, nonostante non fosse solo e probabilmente il motivo per cui questa rivoluzione antipsichiatrica è avvenuta in piccola parte non era solo merito suo, ma c'erano tante altre persone che non vengono riconosciute probabilmente, ma di fatto è abbastanza diciamo caratterizzante il fatto che subito dopo l'approvazione della legge Basaglia muore colui che diciamo aveva il nome su quella legge, quindi sicuramente questo depotenzia fortemente tutto il discorso antipsichiatrico di quel periodo. Poi diciamo la sconfitta dei grandi movimenti degli anni 70 e una cosa che secondo me è ancora più decisiva, cioè il fatto che nel 1980 viene pubblicato la terza versione del DSM, il manuale che contiene tutti i disturbi diagnosticabili della psichiatria moderna, che in qualche modo nella sua terza versione è il manuale che istituzionalizza il disturbo psichiatrico per come lo conosciamo oggi. Quindi sostanzialmente definisce che il disturbo mentale è una condizione scientifica ed oggettiva. Quindi non penso vi sarà già chiaro dalle mie parole, però ci ritroviamo davanti a una situazione molto complicata, cioè ci ritroviamo davanti a una situazione in cui la psichiatria ha appena provato a diciamo cambiare di segno un po' il suo modo di stare sul territorio nazionale, e avviene la morte di Basaglia, che rappresenta un po' il percorso, avviene l'introduzione del terzo volume del DSM e soprattutto appunto viene definita la scientificità del disturbo mentale. Quindi in qualche modo è un ottimo momento per la psichiatria per riuscire insomma a definirsi come qualcosa di essenziale, di buono, di giusto, di corretto, di assolutamente disinteressato a all'oppressione, alla repressione, che invece noi sappiamo che è parte integrante del ruolo che la psichiatria ha nella società contemporanea. Quindi sostanzialmente riescono a farsi una gran ripulita d'immagine. Perché ricordiamoci che la lotta antipsichiatrica non è una lotta solo per il diritto alla salute, non è solo qualcosa che riguarda più cura, più salute, più dispositivi, più farmaci, ma è molto più simile a una lotta anticarceraria contro la repressione e contro la sorveglianza. Questa cosa è una cosa estremamente importante da ricordarsi e che appunto secondo noi, dopo questa mia lunghissima introduzione, adesso magari farò anche un po' di pausa e vi lascerò un po' di musica, però secondo noi è proprio un aspetto centrale, è un aspetto centrale che sicuramente la politica parlamentare è riuscita a in qualche modo a nascondere e quindi ad allontanare anche dal discorso pubblico. Invece per fare una lotta antipsichiatrica contemporanea sarebbe proprio il caso di recuperare tutti questi aspetti e riuscire a capire quanto in ballo ci siano delle questioni molto più legate alla repressione, alla sorveglianza e a strutture che sono molto simili a quelle manicomiali e a quelle carcerarie. Ora, prima di lasciarvi a un pezzo di musica per qualche minuto, ci tenevo a dire che tra poco ci ricollegheremo e vi farò ascoltare un audio di un compagno che in questo momento tra l'altro si trova proprio recluso qui a Torino in una struttura psichiatrica, che ci condivide delle sue riflessioni che secondo me sono veramente di una puntualità estrema e soprattutto riescono a darci un'idea chiara di che cosa sia successo dopo Basaglia, in particolare dopo il manicomio, proprio rispetto a quello che accennavo prima sul passaggio da manicomio a terricomio. Ora vi lascio qualche minuto a un po' di musica e ci risentiamo tra pochissimo. Intanto quello che sentite sotto è Nils Petter Mollhaver e questa è Athlon. E quindi bentornati e bentornato su Ricongiunzioni. Oggi stiamo andando in onda registrate, quindi se ci state mandando dei messaggini vi ringraziamo, ma non vi offendete se non vi rispondiamo perché non siamo in redazione presenti. Nonostante questo, non ci offenderemo se comunque ci scriverete a ricongiunzioni@anche.no oppure sulla nostra pagina Instagram ricongiunzioni_blackout. Ora, dopo un po' di musichetta che vi ho lasciato, volevo continuare a parlare di antipsichiatria. Oggi in particolare stiamo parlando del dopo Basaglia e di quelle che sono le strutture del territorio che in qualche modo hanno seguito la riforma basagliana, però in realtà mi correggo perché non ne vorrei parlare io con la mia voce, ma vorrei che fosse un'altra persona a dirvelo. Infatti ringraziamo questo compagno che in questo momento si ritrova recluso in una struttura psichiatrica torinese per averci condiviso le sue riflessioni che riguardano il dopo Basaglia, il dopo manicomio. Quindi ora lascerei la voce a lui per una decina, quindicina di minuti in cui secondo me fa un'attentissima analisi della situazione. Quindi niente, ci sentiamo tra pochissimo.
Il manicomio dopo Basaglia. I mass media e le istituzioni inducono a credere che in Italia i manicomi sono chiusi e che i servizi psichiatrici italiani siano una eccellenza unica al mondo. La realtà è ben più prosaica di quanto vorrebbero far credere. Si cerca in questo intervento di dimostrare come l'attuazione della legge Basaglia ha sì chiuso i vecchi manicomi, ma ha costruito un nuovo sistema manicomiale, non meno micidiale iatrogeno di quello vecchio. Un sistema manicomiale invisibile ai non addetti, ai lavori, in quanto suddivise in una miriade di diversi istituti disseminati sul territorio e collegati da un complesso sistema di porte girevoli interconnesse e poco note. Un sistema nuovo, flessibile, moderno, che ospita più internati di quello vecchio, e come quello vecchio è iatrogeno e privo di via di uscita. Analizziamo assieme come si articola il sistema manicomiale BOS basagliano. Centro di Salute Mentale, CSM, è il quartier generale degli operatori psichiatrici che presidiano un determinato territorio. Ospita gli uffici di assistenti sociali, psicologi, infermieri e psichiatri. In esso sono effettuate le visite e i colloqui periodici degli internati, nonché le iniezioni prescritte. Nel centro di salute mentale sono visitati, monitorati, sorvegliati e schedati tutti gli internati psichiatrici del bacino di riferimento. Questi si suddividono in internati in trattamento domiciliare, quelli internati nelle strutture psichiatriche residenziali e i folli rei reclusi nelle residenze per l'esecuzione delle misure esterne. I reclusi nelle articolazioni per la tutela della salute mentale, che nelle carceri sostituiscono i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, afferiscono all'amministrazione penitenziaria e non già all'azienda sanitaria locale. Tutti gli internati psichiatrici sono schedati attraverso la cartella clinica digitale. Il centro di salute mentale di Via Petitti, per descriverne uno fra i tanti, appare come un detalo di corridoi di porte blindate antisfondamento. È continuamente pattugliato da una guardia armata che ne presiede anche l'ingresso. Per accedere agli studi degli psicologi, degli psichiatri o all'infermeria è necessario passare al controllo della guardiola e farsi aprire la porta blindata suonando a un videocitofono. Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, SPDC. È un reparto ospedaliero chiuso da porte blindate, antisfondamento e vetri antiproiettile. È privo di telefoni per comunicare con l'esterno quando manca il cellulare. Conta meno di 20 posti letto. Vi si rimane reclusi minimo 7 giorni, solitamente un mese. Nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono attuati il trattamento sanitario volontario e il trattamento sanitario obbligatorio. Il primo si ha quando il ricovero e l'assunzione di psicofarmaci sono volontari. Il secondo consiste nel ricovero e nell'assunzione di psicofarmaci coatta. In questo reparto è sempre più diffusa la contenzione al letto dell'internato, soprattutto quando questo rifiuta di assumere gli psicofarmaci. È una ragione per cui spesso non si rifiuta l'assunzione di questi. È spesso difficile distinguere il trattamento sanitario volontario dal trattamento sanitario obbligatorio. Infatti, molti internati psichiatrici preferiscono il trattamento sanitario volontario per non veder peggiorata la propria cartella clinica con un trattamento sanitario obbligatorio, giudicato infamante. Per ottenere il rilascio dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura è necessario dimostrarsi compiacenti alla diagnosi formulata dagli psichiatri, anche quando non si è d'accordo, e assumere gli psicofarmaci prescritti, anche quando non lo si vorrebbe. Trattamento ambulatoriale. È la forma più leggera di internamento psichiatrico. L'internato abita a casa propria. Previo ricatto di trattamento sanitario obbligatorio e ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura, l'internato, una volta al mese, è obbligato a recarsi dallo psichiatra per una visita della durata di 40 minuti, che spesso coincide con l'iniezione di neuroplegico, un vero e proprio guinzaglio chimico. Sono ammessi al trattamento ambulatoriale gli internati che godono di un lavoro, un reddito e una casa propri, oppure di una famiglia che li accoglie. Il sostegno psicologico e la psicoterapia sono somministrati raramente. Solitamente l'unico trattamento somministrato consiste nel contenimento chimico. Questo è realizzato attraverso iniezioni di neuroplegici frequentemente somministrati in polifarmacologia. È comune che l'internato arrivi ad assumere 4 o 5 diversi psicofarmaci. I detenuti che rifiutano di assumere i farmaci o di autosomministrarseli sono ricoverati nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura o previa interdizione nelle cliniche psichiatriche o altri tipi di residenza psichiatrica. Il contenimento chimico talvolta spegne i sintomi psichiatrici, ma rende dipendenti dagli psicofarmaci e cronicizza il malessere fisico e mentale. Residenze psichiatriche a bassa intensità sono strutture residenziali gestite dal servizio sociale privato per conto dell'azienda sanitaria locale. In esse gli internati non dispongono di spazi abitativi privati e sono definiti ospiti. Gli operatori addetti alla residenza psichiatrica a bassa intensità sono relativamente pochi, più che altro presenti nelle ore diurne. Vi sono internati folli, giudicati relativamente autonomi, ma che non hanno un lavoro, una casa propria o una famiglia che li ospita. Quando ritenuto opportuno dallo psichiatra, un internato può essere trasferito da queste strutture in strutture più coercitive, quali possono essere i reparti psichiatrici di diagnosi e cura, le cliniche psichiatriche o altro ancora. Residenze psichiatriche a media intensità. Sono piccole strutture residenziali, come le residenze psichiatriche a bassa intensità, ma in queste strutture insiste però un maggior numero di operatori psichiatrici, presenti anche di notte. Nelle residenze psichiatriche a media intensità sono internati folli considerati di gravità media o severa. L'internato è libero di uscire dalla struttura solo su permesso degli operatori e non è libero di gestire soldi, sigarette e cellulare. La residenza psichiatrica a media intensità ospitano internati che non hanno una casa propria, un lavoro, un reddito o una famiglia che li accoglie e non sono considerati del tutto adatti a muoversi autonomamente sul territorio. Sull'internato è redatta una cartella clinica, non sempre consultabile dall'interessato. Gli operatori si riuniscono una volta alla settimana per discutere il comportamento dell'internato. Queste strutture segregative assomigliano molto ai vecchi manicomi, di cui risultano una versione miniaturizzata. Residenze psichiatriche ad alta intensità. Sono strutture psichiatriche residenziali di piccole dimensioni, con una elevata intensità di operatori psichiatrici. Assomigliano alle cliniche psichiatriche, ma ospitano al massimo 20 internati. Il comportamento dell'internato è riportato su una cartella clinica e di esso si discute in una riunione settimanale degli operatori psichiatrici. Soldi, cellulari, sigarette, permessi di uscita sono gestiti dagli operatori. Cliniche psichiatriche. Sono grossi ospedali psichiatrici, per lo più privati, ubicati lontano dai centri abitati. All'interno delle cliniche psichiatriche spesso gli spazi sono delimitati da barriere antisfondamento e vetri blindati. Assomigliano molto ai vecchi manicomi. All'internato provvede, come in ospedale, personale medico. L'internato nella clinica psichiatrica non può uscire da questa e non può gestire il denaro. Le attività svolte dagli internati in queste strutture assomigliano molto a quelle che si svolgevano nei padiglioni dei vecchi manicomi. Residenze esterne per le misure di sicurezza, REMS. Sono cliniche psichiatriche speciali dove sono internati i folli autori di reato, detti anche folli rei, quando questi sono giudicati dal tribunale incapaci di intendere e di volere al momento del reato e socialmente pericolosi. Gli spazi interni sono delimitati da vetri antiproiettile e barriere antisfondamento. Gli internati sono videosorvegliati da complessi sistemi di telecamere. Circondate da altre mura e reti metalliche, queste strutture sono presidiate da forze armate che impediscono l'uscita ai detenuti. Gestite da personale sanitario, le residenze esterne per le misure di sicurezza ospitano i folli rei per un periodo di tempo massimo pari al massimo della pena commutabile per il reato di cui sono riconosciuti responsabili. Trascorso questo periodo di tempo, se permane il giudizio di pericolosità sociale, il folle reo è trasferito nelle strutture psichiatriche e residenziali ad alta intensità e successivamente, se valutato idoneo, a quelle di media e bassa intensità. La dimissione di un folle reo è un processo lunghissimo e a discrezione del giudice di sorveglianza. Articolazioni per la tutela della salute mentale hanno sostituito i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Sono sezioni carcerarie gestite dall'amministrazione penitenziaria che internano i folli rei, ovvero i rei folli, carcerati che nel corso della detenzione sviluppano un comportamento che il personale carcerario reputa non gestibile e i folli autori di reato non collocati nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sorveglianza. Sono costituite da braccia carcerarie dove le celle sono prive di suppellettili mobili, video sorvegliate 24 ore su 24 da sofisticati sistemi di telecamere nelle quali i detenuti sono tenuti in isolamento e sezioni speciali più simili a quelle normali. Le articolazioni per la tutela della salute mentale hanno ben poco da invidiare ai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Da quando sono state create, queste strutture sono state oggetto di sistematiche denunce di violazione dei diritti umani da parte delle associazioni che, come Antigone, si battono per la tutela dei diritti civili dei detenuti. Vie di accesso al manicomio del dopo Basaglia. I principali dispositivi giuridici, tanti, che conducono all'ingresso nelle diverse articolazioni del manicomio post-basagliano sono l'accertamento sanitario obbligatorio, ASO, il trattamento sanitario volontario, TSV, il trattamento sanitario obbligatorio, TSO, la visita per l'idoneità al lavoro, la visita della commissione medica provinciale e il giudizio di interdizione da parte del tribunale. In caso di reato vale la pronunciazione del giudice sulla capacità di intendere di volere al momento del reato e sulla pericolosità sociale. Particolare menzione merita la visita di idoneità al lavoro e il giudizio della commissione medica provinciale. Questo in quanto determinano la possibilità di poter guadagnare un reddito oppure meno. Le pensioni di invalidità sono infatti circa 300 euro al mese, una cifra del tutto inadeguata ad affrontare una vita autonoma. Un complesso sistema di porte girevoli. È frequente che il detenuto psichiatrico sia sottoposto a diversi gradi di contenimento e passi così, come in un complesso sistema di porte girevoli, dal trattamento ambulatoriale alle strutture psichiatriche residenziali, alle cliniche psichiatriche, senza tralasciare i trattamenti sanitari obbligatori. Un dedalo di porte girevoli in cui sì è facile entrare, ma da cui non è facile uscire, specie quando non si dispone di un reddito adeguato. Nell'insieme, il manicomio post-basagliano è un sistema complesso, difficile da percepire nell'insieme, dove per l'internato è arduo, se non impossibile, orientarsi e far valere i propri diritti. È una istituzione chiusa, opaca alla pubblica osservazione e iatrogena. Come tutte le istituzioni chiuse, il manicomio post-basagliano è un'istituzione coercitiva e violenta.
E quindi vi do il benvenuto per la terza ed ultima volta a questa puntata di Ricongiunzioni, in cui abbiamo cercato di parlare del dopo Basaglia e della trasformazione dei manicomi. Dopo questo precisissimo intervento che abbiamo appena ascoltato, ci tenevo a fare altre due o tre riflessioni assieme a chi ci sta ascoltando. Ciò che ci interessa particolarmente sottolineare dopo tutta questa puntata che abbiamo dedicato appunto alle strutture sul territorio è proprio riuscire a raccontare come una struttura brutta e cattiva che è stata rappresentata al manicomio, che effettivamente era una struttura di merda, in qualche modo abbia però allo stesso tempo oscurato tutto quello che è un sistema psichiatrico, per carità riformato, ma che non ha assolutamente mantenuto le promesse che insomma aveva dato nel 1978. È importante ricordarsi che alcune delle patate più bollenti della psichiatria, che sono per esempio le persone che sono in acuzia, che cosa si può fare, come si può trattare una persona che sta molto male senza bisogno di ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio, alla pericolosità sociale, alla incapacità di intendere e volere, che sono tutti dispositivi che dovrebbero essere sempre ed esclusivamente emergenziali, come quello anche della contenzione fisica, che sappiamo oggi non essere assolutamente utilizzati come mezzi emergenziali. E poi una patata bollente gigantesca che riguarda il discorso sulla psichiatria, cioè siamo davvero sicure che le persone psichiatrizzate abbiano solo ed esclusivamente una sofferenza mentale e che l'intervento a 360 gradi non sia invece la soluzione? Un intervento a 360 gradi che ovviamente nessuno ha mai messo in ha mai tenuto in conto, e soprattutto che è stato veramente poco sperimentato, quindi ci ritroviamo anche con veramente pochi strumenti di autogestione per riuscire a gestire queste situazioni di complessità. Ovviamente chiunque fosse in ascolto in questo momento e avesse voglia invece di condividere e di dirci no, col cazzo, ci sono un sacco di strumenti di autogestione per queste situazioni, ovviamente non aspettiamo altro, non esitate a contattarci. Ciò non toglie che, come tante altre lotte che riguardano la salute nostra e delle persone a noi vicine, purtroppo siamo in un mondo, in una realtà in cui c'è un grosso monopolio che è detenuto dai sistemi sanitari nazionali, e quindi riuscire a trovare delle modalità di autogestione e di recuperare alcuni strumenti che ci permettano di stare sul territorio senza affidarci alle strutture paternaliste che ci stanno attorno è molto difficile. Per questo risottolineiamo ancora una volta che la 180 non ci basta, è che è solo un'idea di ciò che dovrebbe essere il movimento antipsichiatrico, solo un piccolo punto di partenza, e che assolutamente non possiamo dire di ritrovarci in una legge nel momento in cui diciamo di parlare di antipsichiatria. Ad oggi assolutamente chiaro appunto che questa cosa non possa bastare, soprattutto perché è evidente che la psichiatria ha un grosso ruolo nella cronicizzazione dei pazienti e quindi di fatto nella creazione di malattia. Quindi la psichiatria come strumento che è iatrogeno, che fa stare male, che ammala, e sicuramente a differenza della realtà manicomiale prima degli anni 70, in cui queste strutture carcerarie non avevano ancora a disposizione i primi farmaci sedativi, oggi ci ritroviamo invece in una realtà in cui le maglie della detenzione psichiatrica, e non solo, riescono ad essere ben più lasse e molto più invisibili, perché ci sono dei grossi pastigliozzi o delle grosse siringhe che possono fare da carcere anche per le persone che di fatto non sono rinchiuse in quattro mura. E questa cosa è assolutamente importante da ricordarsi, nonostante ovviamente tutta questa puntata e in generale ricongiunzioni non abbia nessuna intenzione di negare completamente e totalmente la possibilità che alcune persone possano volere e debbano avere il diritto di accedere a delle cure anche psicofarmacologiche. Quindi non stiamo assolutamente tendendo un mega trappolone, né tantomeno strizzando l'occhio a dei compagni e delle compagne che hanno delle posizioni alquanto problematiche sulle questioni che riguardano i farmaci, ma spero che avremo modo insomma di riparlarne più avanti. Ciò che per noi è molto importante è riuscire appunto a precisare che ognuna e ognuno si autodeterminano. L'importante è conoscere il fatto che la psichiatria molto spesso è una struttura che si fonda sulla coercizione, non nel caso di tutte le situazioni, ma molto spesso purtroppo è così. Per questo e con questo chiudo, ci stiamo impegnando, come dicevo all'inizio della puntata, a riuscire a creare una sorta di prontuario, una sorta di sistema che ci permetta di fare autodifesa antipsichiatrica. Lo stiamo facendo su queste frequenze ormai da più o meno un anno, e nell'ultimo periodo stiamo anche cercando di trovarci in presenza per fare delle chiacchiere. Vi consiglio di rimanere aggiornate sui nostri canali Telegram, Instagram, e ascoltarci per riuscire a venire a trovarci e scambiare quattro chiacchiere tutte assieme su come organizzarci contro i sistemi psichiatrici oppressivi e repressivi. Nel frattempo vi mando un abbraccio, e soprattutto un abbraccio che dedico alle persone che in questo momento si trovano recluse. Spero che un giorno riusciremo a vederci e incontrarci. Se avete bisogno, ripeto, sentitevi libero di scriverci, e noi ci sentiamo settimana prossima, sempre 18:30, 19:30. Bisù.